alla questione sudanese, approfondendola ulteriormente e vedendola appunto come luogo topico, diciamo, dove si concentrano tutti gli interessi internazionali in questo momento e dallo sviluppo di quello che è lo scontro tra il potere militare e popolazione civile, ma anche di distribuzione di giacimenti e interessi puramente economici a tutte le grandi potenze che ci stanno attorno come sciacalli, si potrà vedere qual è lo sviluppo, il risultato di questo paese centrale dell'Africa. Appunto, è una cerniera tra il Sahel e il Corno d'Africa e comunque fa parte di quella regione del Nilo, che comprende l'Egitto e che in fondo forse con questo sviluppo della giunta militare assomiglia parecchio ad al-Sisi. Allora darei la parola a Marco Cocchi perché ci parli più diffusamente di quello che è l'aspetto, quali sono gli aspetti più interessanti relativi alla regione del Sudan.
Quello, innanzitutto buongiorno Adriano e buongiorno agli ascoltatori.
Ciao.
Quello che sta avvenendo in Sudan negli ultimi ormai 3 mesi ovviamente ha un carattere molto importante per quelle che possono essere anche le ripercussioni sul Corno d'Africa e su tutta quanta la regione, dove il Sudan, che è uno dei più grandi stati africani, esercita un ruolo che definirei assolutamente centrale. E in questo paese, così importante per l'Africa, è accaduto che l'11 aprile scorso è stato destituito dopo 30 anni di potere Omar Hassan Ahmad al-Bashir, il presidente definito padre padrone del Sudan, che l'esercito ha rimosso dopo 4 mesi di proteste che sono state scatenate lo scorso 19 dicembre e sono cominciate nella città di Adaba, nel nord-est del paese, per poi proseguire a Khartoum, Port Sudan e molte altre città sudanesi. Sono dilagate a Maccadoglio e per la prima volta nella storia del trentennale regime di al-Bashir si sono estese a tutta quanta la nazione. L'esercito, per evitare che la rivolta, che è stata chiamata rivolta del pane, perché appunto 18 dicembre il governo sudanese, stretto, morso proprio dalla crisi economica che attanaglia questa nazione da molti anni, ha deciso di aumentare il pane da 1 a 3 libbre sudanesi, perciò di triplicare il prezzo, e questo l'indomani, il 19 dicembre, ha scatenato lo scoppio della rivolta. E questa rivolta è dilagata in tutto, come ho detto, in tutto il paese. A un certo punto, quando si erano create le condizioni, le premesse tali che quello che stava accadendo sarebbe potuto sfociare in una carneficina, in un vero e proprio bagno di sangue tra i militari fedeli a Bashir e l'opposizione che è riunita nella piattaforma Sudan Call con l'appoggio dell'Associazione per i professionisti sudanesi, che tutti quanti hanno siglato insieme la dichiarazione per la libertà e il cambiamento, diciamo, è la piattaforma più rappresentativa, questa, quella che va adesso ancora va a negoziare con i militari, che subito dopo l'estromissione, l'uscita di scena dalla politica sudanese, hanno istituito un consiglio militare di transizione, nel quale inizialmente hanno adottato misure molto, direi, draconiane nei confronti della popolazione, perché avevano previsto il coprifuoco notturno dalle 22 alle 4 del mattino, il divieto di qualsiasi manifestazione pubblica, lo stato di emergenza per 3 mesi e ovviamente la sospensione della Costituzione. E tutto questo ha suscitato il dubbio nei sudanesi che avevano acceso la ribellione, che sì, era stato esautorato il presidente che per 30 anni aveva tenuto con il pugno di ferro il Sudan, anche se poi c'è da aprire un inciso che questo presidente durante i 30 anni in Sudan ha deciso di andare a votare solo due volte, nell'aprile 2010 e nell'aprile 2015, e sarebbe stato ricandidato dal suo partito, il Partito Nazionale del Congresso, alle elezioni dell'aprile 2020, e l'ultima volta nel 2015 vinse con una maggioranza schiacciante del 94,05%, suscitando proprio le ire e le proteste di tutta l'opposizione della società civile, che ha gridato a pesanti brogli per mantenere il potere, cioè si disse che era andata in scena una farsa elettorale. Però uno zoccolo duro all'interno del Sudan, in alcune aree del paese, al-Bashir ce l'ha sempre avuto, e questo gli ha anche permesso di rimanere indenne alle gravi accuse, alle imputazioni che se non sbaglio nel marzo del 2009 il CPI, perciò il Tribunale Internazionale dell'AIA, lo ha imputato, lo ha accusato di aver commesso crimini di guerra e contro l'umanità in Darfur, dove scoppiò nel febbraio del 2003 una ribellione in questa regione occidentale del Sudan, è una ribellione molto sanguinosa che ha causato 300.000 morti e 2 milioni di sfollati, e tuttora in Darfur la situazione non è ancora pacificata a distanza di 16 anni. Tutto questo però, nonostante ciò, una parte della popolazione più o meno velatamente ha continuato, diciamo, a essere piuttosto connivente col regime. Poi ovviamente con la grave crisi economica, il malcontento sociale, la povertà che diventava endemica tra la popolazione, la situazione è cambiata fino al regime change, al rovesciamento di regime. Però il rovesciamento di regime sta causando una serie di problemi di non poco conto, perché come ho spiegato, dopo che si è insediata questa giunta militare di transizione, ha operato subito delle misure molto molto restrittive nei confronti della popolazione, dei manifestanti anche che avevano attuato la rivolta, la ribellione. E questo ha poi comportato che si cominciasse a negoziare. Le prime avvisaglie sono avute di cercare di lanciare da parte dei vertici militari un segnale di distensione con la revoca, dopo solo 24 ore, del generale Ahmed Awad ibn Auf, che era stato nominato alla guida del Consiglio, però aveva un piccolo handicap, che era stata una personalità di elevato spicco nel trentennale regime di al-Bashir, nel quale aveva ricoperto tra i tanti incarichi anche quello di vicepresidente e di ministro della difesa. E al suo posto hanno deciso di nominare l'ex capo di Stato Maggiore Abdel Fattah Abdel Rahman Buran, che era considerato una personalità molto più incline al dialogo rispetto al suo predecessore, che poi è durato neanche 24 ore. Ovviamente questi segnali di apertura sono stati accolti sì in maniera favorevole, ma è rimasto sempre il sospetto che qui c'era in corso solo una mera operazione di facciata per cercare di dare una nuova immagine, di riabilitare a tutti gli effetti quella che era l'immagine delle forze armate, che obiettivamente e innegabilmente hanno fatto parte integrante del sistema di potere del presidente che hanno deposto. E quindi cosa accade? Accade che i manifestanti tutti quanti le forze pro-democrazia, già il giorno dopo dell'epilogo dell'era del presidente Bashir, scendevano in piazza, anzi rimanevano in piazza, per chiedere cambiamenti più sostanziali, cambiamenti che non ritenevano possibili e che non ritengono tuttora possibili, finché c'è al potere una giunta militare che gestisce la fase di transizione. Così si è deciso di continuare le proteste ad libitum, anche se c'era la consapevolezza del rischio, che poi si è purtroppo materializzata, che ci potrebbe essere, che si poteva verificare una recrudescenza delle violenze da parte dei militari. Poi ci sono state analisi di vari think tank, tra quali l'International Crisis Group di Bruxelles, che condivideva queste paure, questi timori della società civile, e metteva in risalto le molteplici incognite che caratterizzavano la gestione della transizione politica in uno di quelli che rimane sicuramente un paese più segnato dai conflitti in tutto il continente africano. E qual è la situazione oggi, odierna, a 3 mesi di distanza dalla fine del regime di Bashir? Io potrei senza dubbio affermare che il nuovo corso sudanese, che doveva essere basato su libere elezioni e democrazia, si sta arenando, perché le possibilità di un vero cambiamento in questo paese, come ho detto, così segnato da guerre civili, hanno subito una vera e propria battuta d'arresto il 3 giugno. Cosa è successo il 3 giugno? Le forze di sicurezza sudanesi hanno lanciato un attacco, hanno assaltato alcuni civili disarmati nel cuore di Khartoum, che stavano in presidio, avevano posto un sit-in permanente davanti al quartier generale dell'esercito per manifestare le loro rivendicazioni, che, come ho detto, erano quelle di una maggiore democrazia, una transizione gestita da un consiglio sovrano composto da autorità civili, e tutte queste richieste erano perorate in questo sit-in, ma le forze di sicurezza hanno intimato ai manifestanti di sgombrare il campo e al loro rifiuto hanno aperto il fuoco, 35 morti, centinaia di feriti. E questa poi è stata conclamata come la conseguenza dello sciopero nazionale e il fallimento, il blocco dei negoziati tra governo e manifestanti che si era verificato nei giorni precedenti. Questo intervento dei manifestanti contro i manifestanti cosa indica? Indica che per arginare quello che poteva essere un passaggio a un governo del cambiamento, i militari non hanno esitato a usare la violenza.
Si è parlato a proposito di questo, che alle spalle dei militari ci sia stato un via libera da parte dell'Arabia Saudita e in parte dell'Egitto per soffocare il presidio. E quindi alle spalle di tutto questo ci sono gli interessi solo sauditi, ci sono altri interessi di grossi, di grandi nazioni, ma mi viene in mente la Cina, che in effetti ha parecchi interessi soprattutto nel sud Sudan, però anche con al-Bashir aveva fatto parecchi accordi. La recrudescenza delle violenze da parte dei militari può essere letta come un'ingerenza saudita?
Allora, questa è una domanda molto molto interessante e credo sia proprio centrale per capire cosa sta succedendo adesso in Sudan. tenterei però di, insomma, di analizzare la situazione con, insomma, con dovuta cautela. C'è da registrare, come hai già enunciato, che c'era stato un avvicinamento da parte della giunta militare sia verso l'Arabia Saudita, sia verso gli Emirati Arabi Uniti che verso l'Egitto, perché quello che è il numero due del Consiglio Militare di Transizione, il generale Mohamed Adnan Dagalo, che è conosciuto col soprannome di Emetit, che, apriamo un inciso, è stato il comandante dei Janjaweed. Chi erano i Janjaweed? I Diavoli Rossi a cavallo, che era un'unità irregolare assoldata dal governo di Khartoum, da al-Bashir, che durante la guerra in Darfur si è resa responsabile delle violenze più inaudite e dei crimini più efferrati contro gli appartenenti alle etnie non arabe Fur, Masalit e Zagawa. Va bene. E questo generale, che è diventato il numero due del Consiglio Militare di Transizione, ma se tutti gli analisti sono concordi nel ritenere che è la figura più influente e più potente all'interno di questo Consiglio Militare, si è recato in visita, prima è andato a incontrare Mohammed bin Salman, il principe saudita accusato di aver maciullato il giornalista Khashoggi, e poi si è recato anche in Egitto, negli Emirati Arabi Uniti. Subito dopo queste visite, poi giorni dopo, è scattata la repressione del 3 giugno, con il quale i vertici militari hanno di fatto denunciato tutti i precedenti accordi che avevano faticosamente raggiunto con le opposizioni, che alla fine prevedevano un periodo di transizione di 3 anni per arrivare poi a libere elezioni. I 3 anni ovviamente devono essere affidati a un governo civile e non militare. Allora sembra abbastanza chiaro, abbastanza palese, che quando si è recato in visita ufficiale in queste 3 nazioni avrà avuto il via libera all'intervento, a far scattare la repressione armata, però che poi è continuata, non è che si sono fermati ai 35 morti del 3 giugno, però dopo c'è stata anche, hanno dichiarato 6 giorni di disobbedienza civile, una campagna di disobbedienza civile, altri 118 morti, 40 cadaveri sono stati restituiti dal Nilo, cioè, insomma, una situazione molto, che era diventata molto molto preoccupante, e tanto che per esempio l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva chiesto il dispiegamento urgente di una missione finalizzata al monitoraggio del processo di transizione politica nel paese. Quello che però c'è da rilevare è che l'Arabia Saudita, dopo l'intervento armato, perché quello è stato un intervento armato, pur avendo generosamente sostenuto il regime militare di transizione, questo organismo, il 5 giugno Riyadh ha espresso in un comunicato ufficiale grande preoccupazione per l'ingente perdita di vite umane in Sudan e chiedeva una immediata ripresa del dialogo. Dall'altra parte, gli Emirati Arabi Uniti non hanno mai celato il timore per quelle che potevano essere le conseguenze, a dir poco drammatiche, dello scoppio di un nuovo conflitto civile nel paese, il terzo dall'indipendenza raggiunta il 1 gennaio del 1956. L'altro attore dei 3 che abbiamo nominato, l'Egitto, in questo momento alla presidenza di turno dell'Unione Africana e poi è tra i principali protagonisti della regione, perciò il buon senso, la realpolitik ci indurrebbe a considerare che dovrebbe avere tutto l'interesse a evitare un'escalation in stile libico nel confinante Sudan. Tutto ciò va inserito anche nel contesto, per richiamarsi a quello che hai detto prima, della Cina, che la Cina, con il supporto della Russia, ha bloccato una risoluzione del Consiglio di sicurezza proposta da Gran Bretagna e Germania, che volevano condannare l'uso eccessivo della forza da parte dei militari di Khartoum nei confronti dei civili. Ovviamente non mi meraviglia che Pechino abbia posto il proprio veto sul concretizzare questa risoluzione, perché ha degli investimenti a dir poco notevoli in Sudan e poi è il principale acquirente del petrolio sudanese e anche di quello sud-sudanese. E Mosca ovviamente ha dato il supporto perché ha sottoscritto accordi militari con il Sudan che prevedono il trasferimento di licenze di fabbricazione di armamenti, addestramento e supporto logistico alle milizie locali. Insomma, tutto questo lascia considerare che non potevano accettare una risoluzione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che condannasse l'intervento dei militari. A questo punto lo scenario sembra abbastanza, per essere insomma ottimisti, complicato, perché gli altri due attori principali della questione, che non dobbiamo dimenticare, che sono gli Stati Uniti e l'Unione Africana, fino a questo momento cosa hanno fatto? Gli Stati Uniti il 10 giugno, una settimana dopo la repressione del sit-in a Khartoum, hanno nominato un inviato speciale per il Sudan, che è l'ambasciatore, un diplomatico di lungo corso, Donald Booth, e poi hanno fatto sapere, questo due giorni fa, attraverso il vice segretario aggiunto per l'Africa orientale e per il Sudan, Makhila James, che sono pronti a considerare tutte le opzioni nei confronti delle autorità sudanesi, comprese sanzioni economiche e pesanti restrizioni sui visti di viaggio. E questo è anche stato proprio sottoscritto davanti alla sottocommissione affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che non sarà accettato per nessun motivo la permanenza di un governo militare unilaterale. L'altro attore che definirei di primaria importanza, l'Unione Africana, cosa ha fatto? Tre giorni dopo la repressione ha fatto scattare l'articolo 4,p dell'atto costitutivo appunto di questa organizzazione regionale. Questo atto, questo articolo 4,p dell'atto costitutivo prevede la condanna e il non riconoscimento dei cambiamenti istituzionali di governo e appunto il 6 giugno ha comportato la sospensione del Sudan
dall'Unione Africana,
all'interno dell'Unione Africana, con ultimatum che scade il 30 giugno, vedremo cosa succede, per indurre il governo militare a riconsiderare la propria posizione e ad aprire le trattative con e anche il governo alle autorità civili.
Con questa suspense abbiamo completato il quadro, poi non abbiamo proprio più tempo, però abbiamo fatto un quadro completo di quello che si svolge attorno a questa grossa nazione africana. Ti ringraziamo per questo lungo excursus che ci hai offerto. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie a voi per l'opportunità.
Grazie. Ciao, ciao.